La debolezza del potere supremo è la più terribile calamità dei popoli. Napoleone Bonaparte. Una buona giornata, radioascoltatori. Io sono Angelo Boccato in redazione con Alessandra Salata e Anna Serre. Questa è Formazione in FM, la trasmissione dedicata al mondo del lavoro. Qualche puntata fa abbiamo parlato della vendita strategica. Abbiamo cercato di capire quali sono le sue caratteristiche, le sue componenti, e un aspetto molto importante della vendita strategica erano e sono le obiezioni, o meglio la gestione delle obiezioni. Avevamo la volta scorsa come nostro ospite il dottor Maurizio Giantin, l'abbiamo anche quest'oggi. Buongiorno dottore, ben trovato a Formazione NFM.
Buongiorno a voi.
Ricordo, formatore e consulente per la comunicazione aziendale esterna, con riguardo in particolare alle tematiche della vendita e gestione del cliente. Allora, innanzitutto, dottor Giantin, io le chiederei così di riprendere l'argomento delle obiezioni e anche poi soprattutto di definirlo e poi vedere un po' nello specifico, perché tra l'altro qualche SMS ci è arrivato, qualche mail dei nostri radioascoltatori appunto interessati a questo tipo di argomento.
Bene, sì, molto spesso quello che si diceva è che molto spesso nella trattativa di vendita il cliente presenta delle obiezioni che altro non sono che la verbalizzazione di una resistenza all'acquisto, che possono portare il venditore a dare risposte a volte poco efficaci e quindi all'insuccesso della trattativa stessa. Fondamentalmente è questo il concetto. E questo pesa soprattutto per chi sa cosa vuol dire, per esempio, telefonare, riuscire a prendere un appuntamento, trovarsi con il cliente, presentare se stessi, presentare l'azienda, capire le necessità del cliente. Insomma, la vendita è un processo abbastanza complesso e ampio, per poi magari trovarsi con il cliente che ci dice le faccio sapere, e magari non sentiamo più nulla. Ecco che allora tutta la grande opera che si è fatta prima può svanire nel nulla, e questo è frustrante per la persona, che è il venditore in questo caso, e improduttivo per l'azienda. Cosa porta il venditore a cadere in questa fase finale e quindi delicata? Essenzialmente quando vive la resistenza come una sfida, quindi una cosa emotiva, quando sente che c'è una minaccia al raggiungimento della vendita e si lascia purtroppo condizionare negativamente da questa percezione. Cioè, in poche parole, vive male questa cosa qui. Ecco che automaticamente, inconsapevolmente, tenta di difendere la propria idea. È una questione di emotività ed è difficile riuscire a rendersi conto che si sta sbagliando, perché una volta che si è dentro si è un po' inconsapevoli di quello che sta capitando, e dall'altra parte non avremo altro che un cliente tra l'altro ancora più fermo e più arroccato nelle sue posizioni.
È quasi un'idea di spirale, immagino, quasi un circolo vizioso nel quale uno poi rischia di
uno entra difficile uscirne. Infatti mi piace utilizzare un esempio: è come quando vado a fare la spesa e ci vado con un certo appetito, sicuramente andrò a casa con 3-4 sporte di spesa invece che con una sola. Il problema è fondamentalmente prevenire, perché una volta che ci siamo dentro non riusciamo a resistere, quindi mangiamo prima e poi andiamo a fare la spesa. L'esempio nel nostro contesto è, in questo caso proviamo a vedere le cose in modo diverso per non entrare in questo vortice, perché poi è veramente difficile uscirne. Proviamo a cambiare prospettiva, ecco forse la parola magica, la prima vera tecnica. Quando comincio a vedere l'obiezione come un'occasione che mi consente di individuare, capire i motivi delle resistenze del cliente, ecco che sto già avendo un atteggiamento diverso e molto più produttivo. Magari poi scopro anche che è interessante. Ecco, non vediamo più come un ostacolo, ma cerchiamo di capire invece i motivi che portano il dubbio nel cliente. Questo è ancora più importante se si pensa che le obiezioni possono nascere anche da equivoci o addirittura anche da semplice curiosità del cliente. Aggiungiamo un altro grande vantaggio, che il fatto di considerarla in questa prospettiva ci rende anche più tranquilli e più sereni, e quindi in grado di affrontare molto più serenamente la trattativa.
Prima di fare il nostro break consueto musicale, io finirei con una domanda, che è questa, che poi è un gioco di parole. Quindi in realtà tutto quello che lei ci sta dicendo sostanzialmente dice che la tecnica principale è appunto quella delle domande.
Sì.
Prima di avere la sua risposta facciamo appunto questo piccolo break e ritorniamo subito.
Whenever I leave her, But oh, when I'm back in her arms, she smiles and then I am home again.
Car,
L.A. is my lady. She's always there for me. L.A. is my lady. She knows how to care for me. No lady sweeter, you know it the moment you meet her. I've been in love more times than I care to remember, and love's kept me cool in July and warm in December. It may not have lasted, but each time I thought it was heaven. You name it, I've been there and back, looking for someone who I'd be faithful to. L.A. is my lady. She's always there for me. L.A. care for me, she's good to me, yeah, she's good to me, and that's why L.A. is my lady, L.A. is my lady, and you're looking at a man who doesn't ever plan. Bye bye.
E rieccoci nella seconda parte di Formazione in FM. Ora l'angolo dell'annuncio di lavoro. Quest'oggi arriva dalla EHR Italy, che ricerca un funzionario commerciale per una società operante nel settore dei trasporti. La funzione prevede mansione di gestione del portafoglio clienti esistente e di sviluppo di new business, in particolare nel segmento del trasporto eccezionale. La posizione sempre avrà un contenuto prevalentemente commerciale e relazionale. Il candidato ideale è una persona di età indicativamente non superiore ai 40 anni, in possesso di laurea o cultura equivalente. Buona conoscenza della lingua inglese e o tedesca. Ottime doti relazionali e negoziali. Dinamismo, intraprendenza e buona dimestichezza nell'uso delle principali applicazioni informatiche. Qui mi verrebbe anche ad aggiungere, pensando all'argomento di questa puntata, anche buone capacità di gestire le obiezioni. Questa raggiungo
sicuramente,
io.
No, una competenza che sicuramente dovrà avere anche quella.
Immagino che HR Italy ci autorizza ad aggiungere questo. Certo. Ecco, vi ricordo che la sede di lavoro è in provincia di Verona, il riferimento è 144/5445 e la mail è padova@ehritaly.com. Non preoccupatevi se siete in macchina o in giro e non avete carta e penna, perché potete rileggere comodamente questo annuncio nel sito www.formazionenfm.it nella sezione annunci di lavoro. Ricordo l'argomento, anche se ho appena fatto cenno, la gestione delle obiezioni. Abbiamo ospite Maurizio Giantini. Allora, prima le stavo dicendo, quindi sì, in conclusione del discorso che si faceva nella prima parte, la tecnica forse la più adatta è quella di fare delle domande al nostro potenziale cliente.
Sì, sì, certo. Mi piace citare una massima. Oscar Wilde diceva: le domande non sono mai indiscrete, a volte lo sono le risposte.
Lei sa che mi tocca nel picco quando ci sono aforismi.
Allora sono a posto.
No, effettivamente spero, dall'idea.
Spero che tocchi anche i nostri ascoltatori, perché non sbagliamo mai quando domandiamo. Diciamo che domandare, tra l'altro, è una tecnica semplice, molto semplice e al contempo molto, molto, molto efficace. Non richiede particolari impegni, e consideriamo anche che nel nostro caso l'obiezione può avere diverse, può essere di diversi tipi, può essere anche emotiva, per esempio può esserci una distanza di interessi, di vedute, di affinità, quindi il problema può essere di relazionale, ma possono esserci anche obiezioni razionali, quindi l'obiezione può nascere da una reale mancanza di informazioni. Si può infatti rischiare di rispondere tecnicamente, fornendo magari informazioni al cliente, quando magari il problema è di rapporto. Al contrario, possiamo percepire erroneamente un problema di rapporto quando magari si tratta di dare una risposta tecnica. Ecco uno forse il più grosso problema. Non posso sapere a priori di che tipo di obiezione si tratta, se non prima, per il fatto che ho capito meglio di più il tipo di motivazione che porta il cliente a farmi questa domanda, insomma.
Le leggo un SMS, questo è Francesco da Cagliari, e ci scrive: se un cliente mi dice non ne sono molto convinto, questo è virgolettato come frase, cosa posso fare, come posso rispondere a un'obiezione così ampia, soprattutto generica?
Assolutamente ampia, tant'è vero che è decisamente impossibile riuscire a dare una risposta precisa a una domanda così, almeno non nei termini soliti e usuali. Come dicevo, non dobbiamo rispondere ma domandare. Qui potremmo correre il rischio di dire d'impulso, per esempio, mi viene in mente, come le dicevo prima, questo prodotto non le può dare che vantaggi, infatti, e elencare tutta una serie di caratteristiche, così non arriviamo al dunque, perché può darsi che il problema sia, per esempio, dovuto all'assistenza o qualcosa che non conosciamo. Quindi andare oltre quella che è la manifestazione verbale e cercare di capire un po' meglio. Quindi in questo caso la risposta potrebbe essere: comprendo la sua domanda, mi aiuta a capire meglio di cosa esattamente non è convinto. In quel momento abbiamo sicuramente più cognizione di causa, quindi più informazioni per poter dare la risposta giusta.
Claudia da Roma lavora in un centro commerciale e ci scrive: se il cliente è molto resistente, questo dipende da un problema di rapporto interpersonale, come devo comportarmi?
Il problema di rapporto è un problema che va curato dall'inizio, cioè non bisogna prevenire. Se il problema è una questione di rapporto, di poca fiducia, è indispensabile prendersi cura della relazione sin dall'inizio. Cioè non si può arrivare alla fine con un cliente che è mal disposto, perché sarà difficilissimo, se non impossibile, gestire la trattativa e riportare la relazione come doveva essere all'inizio. È molto grande il problema, quindi la miglior soluzione è, sin dalle prime battute, favorire il senso, quello che noi chiamiamo senso di appartenenza, quindi la vicinanza con il cliente. Influiscono in modo determinante, se questo può essere un consiglio per chi ci ha inviato questo messaggio, questa comunicazione, è importante una buona presentazione di se stessi, quindi ascoltare il cliente e dimostrarsi attenti a ciò che dice, soprattutto direi vivere quello che racconta, quindi partecipare attivamente, quello che noi chiamiamo ascolto empatico.
Ci fermiamo qui allora con questo argomento. Ringraziamo ancora il dottor Maurizio Giantin per essere stato nostro ospite, ricordo formatore e consulente per la comunicazione aziendale esterna, appunto con riguardo specifico nelle tematiche della vendita e gestione del cliente. Il suo sito internet lo faccio ricordare a lei,
www.giantinformazione.it.
Ecco, e così con diverse iniziative che so che appunto la sua struttura organizza appunto nell'ambito della vendita. Per domande e informazioni ricordatevi la mail redazione@formazioneinfm.it. Grazie ancora dottor Giantino,
grazie a voi
e buona giornata, e una buona giornata da Angelo Boccato.